Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Il mondo greco, quello romano e quello medievale, sono stati segnati dalle parole. Esse erano la strada fondamentale dell'educazione. Un autore recente che ha sempre attratto il mio interesse è Jean Leclerc. Ha studiato a lungo il Medioevo, in particolare il tema dell'amore e della donna nel XII e XIII secolo. Non è un caso, perciò, che si sia dedicato per tutta la vita alla pubblicazione delle opere di San Bernardo. Quasi all'inizio della sua attività di studioso, ha pubblicato un libro che torno spesso a leggere, Cultura umanistica e desiderio di Dio. Un classico, dedicato all'educazione dei giovani che avveniva nei monasteri. All'inizio, quando un giovane arrivava, i maestri gli mettevano in mano un libro solo, la Bibbia. Su quel libro si imparava a sillabare e a leggere. Per i monaci, Dio è la parola in cui sono nascoste tutte le parole. È il significato fatto carne, in cui tutto è nascosto e si rivela. Lo studio, dunque, è un cammino di rivelazione. Studiare implica piegare la propria testa su dei fogli scritti, ma soprattutto una lettura della propria esperienza, una conoscenza sempre più profonda di essa, per arrivare fino a Dio. Ogni tanto rileggo un libro sulle origini francescane scritto da Cajetan Esser, che mi ha molto colpito. Si intitola Origini e inizi del movimento e dell'ordine francescano. È una lettura essenziale per avere un'idea chiara dei primi passi del movimento nato dal santo di Assisi. Alcuni storici del francescanesimo sostengono che non solo certi fraticelli francescani avevano distrutto tutti i libri a loro disposizione, ma che addirittura Francesco li avesse invitati a tale opera. Esser, nella sua documentatissima storia, dimostra esattamente l'opposto. Francesco, proprio perché cristiano, aveva un senso profondo dell'importanza della parola. Raccoglieva i pezzetti di carta che la gente lasciava in giro. A chi gli chiedeva perché rispondeva: potrebbe esserci scritto il nome di Dio. Da un interessante saggio di Miriam Viterbi Ben-Orin, Verso l'Uno, una lettura ebraica della fede, ho imparato che gli ebrei ortodossi non buttano via le pagine in cui c'è il nome di Dio, piuttosto le bruciano. Anche i nostri vecchi facevano così. Mia nonna non gettava nella spazzatura le immagini della Madonna e neanche quelle dei santi. Tutto ciò è nato dal versetto di Giovanni: il Verbo si è fatto carne. La parola della Bibbia, imparata a memoria, non diventava nei monasteri fonte di letteralismo. Proprio a partire dallo studio della scrittura, i monaci si sono aperti ad un'infinità di altre fonti, non disdegnando di leggere e copiare anche quelle che potevano sembrare loro, a prima vista, da respingere, come certi testi erotici di Ovidio o di Orazio. La parola apriva alle parole, all'arte di parlare. Si parla soprattutto con la vita, ma se la vita è accompagnata dalla parola, si trovano strade più efficaci per entrare nel cuore dell'altro e raggiungerlo. Nessuna parola, neppure quella scritturistica, si giustifica di per sé. Trovo nel mio diario questa annotazione, risalente al 1975. L'uomo d'oggi vive nella quantità. Legge, viaggia, moltiplica le conoscenze, ma perde in profondità. Quest'ultima, infatti, non viene dall'aggiungere cosa su cosa, ma dalla scoperta dell'unico principio, dalla capacità di aggregare tutto intorno a un principio unitario. Il libro è solo uno spunto, una sollecitazione esterna ad un lavoro che deve essere fatto nell'ascolto e nel silenzio. Lo scopo della parola è di aprirci alla realtà, alle cose, alle persone. Far conoscere il mondo è il suo compito. I monaci parlavano di lectio, ruminatio e contemplatio. La lectio è la fatica di leggere, di stare sulle parole, di lasciarsi colpire da quelle che più ci impressionano. La ruminatio è il confronto delle parole tra loro e con ciò che portiamo dentro, come fanno gli animali ungulati per digerire il cibo, come faceva la Madonna. Ruminava, dal verbo siumballein, che potremmo tradurre anche soppesava, confrontava. Confrontava le parole tra loro, con quelle che aveva sentito da altri, con l'esperienza che viveva, con la storia del suo popolo. Così ci si apre alla contemplatio, allo sguardo del cuore che sa leggere in profondità. Ci sono, in ogni persona, dei particolari che sono suoi e soltanto suoi. Non c'è un volto uguale a un altro. Anche i gemelli omozigoti, i cosiddetti identici, non rimangono tali per tutta la vita. Non c'è un'impronta digitale, un'iride dell'occhio, una scrittura uguale a un'altra. Mi ha sempre colpito questa irripetibilità dell'individuo, ma più ancora mi ha impressionato il fatto che ciò che è proprio di ogni persona costituisce anche il suo ponte verso gli altri: l'occhio, la scrittura, il volto. Come le mani, sono finestre aperte sugli altri, strade di relazione. Ciò che ci accomuna è anche ciò che ci distingue. un'incredibile irripetibilità che tuttavia ci protende verso gli altri. Quando una persona se ne va, si allontana da noi nella morte, che cosa dimentichiamo per prima? La sua voce o il suo volto?
Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.